Alphaville.
Al MUSEC, il Museo delle Culture di Lugano, si è appena inaugurata la mostra I 47 Ronin, Hiroshige, la scuola Utagawa. L'esposizione, curata da Moira Luraschi, presenta tre serie di stampe xilografiche di alcuni esponenti della scuola Utagawa, tra le più rappresentative scuole di pittura giapponese del XIX secolo, interessate in particolare all'immaginario dello Yukiyoi, ovvero il mondo fluttuante come la natura nell'alternarsi delle stagioni. Ma a caratterizzare questa fucina creativa anche una stretta relazione con il mondo del teatro kabuki, una forma classica di teatro giapponese che mescola performance drammatiche con la danza tradizionale. Ed è in effetti la rappresentazione di un dramma tipico di questa forma teatrale a unire le stampe xilografiche in mostra. Di questo e di altro relativamente a questa mostra noi parliamo direttamente con la curatrice Moira Luraschi, che saluto. Benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a tutti.
Allora, la xilografia giapponese è una tecnica di incisione artistica unica nel panorama mondiale. Abbiamo detto che l'esposizione presenta tre serie di stampe xilografiche giapponesi della scuola Utagawa. Ci può inserire questa vicenda artistica nel suo contesto storico e poi quali sono i tratti distintivi di questa scuola, la scuola Utagawa?
La xilografia giapponese si sviluppò a partire dal 1600. Probabilmente le forme più semplici, intendo la xilografia monocroma, inchiostro, cominciarono anche prima, ma quella che noi caratterizziamo giustamente, come diceva lei, come ukiyo-e, cioè come queste stampe che riguardano il mondo dei piaceri, il mondo del teatro, il mondo delle case da tè, quindi una xilografia policroma, si sviluppa in modo potente a partire dal 1600 e si basa principalmente sull'interazione tra un pittore che crea un disegno estremamente colorato che viene poi incollato su una matrice di legno che viene incisa da un incisore. Si crea una matrice per ogni colore utilizzato, quindi il foglio di disegno viene replicato su carta sottile e viene distrutto nel momento in cui si crea l'incisione. Vi è poi uno stampatore che stampa sul foglio e vi è alla fine un personaggio che viene ritenuto coautore al pari degli altri tre delle varie stampe, che è l'editore, che è colui che mette denari e mette anche una serie di decisioni artistiche sui pittori che possono influenzare la resa di una stampa o meno. Bene, la xilografia policroma giapponese fu qualcosa di incredibile. Voi pensate che le stampe che abbiamo in mostra sono tutte databili attorno alla metà dell'Ottocento. In Europa non si riusciva a stampare come stampavano i giapponesi nello stesso periodo, nel senso che anche in Europa vi era una stampa policroma a 12 colori, ma i costi erano estremamente più alti e i risultati poco pratici. Invece le stampe policrome furono il modo in cui le immagini circolarono in Giappone dal 1600 fino a quando non fu introdotta la fotografia e la litografia.
Ma e come mai in Europa non si riusciva a riprodurre questo tipo di stampe policrome? Era una questione tecnica, una questione finanziaria? Perché immagino costasse anche molto.
Era una questione finanziaria. Finanziaria, come dice lei giustamente, nel senso che si poteva fare, ma costava tantissimo. Invece queste stampe, che circolavano in quantità copiosissima per tutto il Giappone, costavano relativamente poco. E come mai in Giappone costavano meno che in Europa? Perché vi fu una specializzazione del lavoro e una serializzazione del lavoro, una specie di catena di montaggio antetempo strutturata dalle varie scuole. Gli Utagawa, per esempio, furono una delle scuole che strutturarono in modo migliore il lavoro rispetto ad altri, al punto che sbaragliarono la concorrenza ai loro tempi. Le stampe di teatro realizzate dal 1830 in poi erano praticamente fatte solamente dall'atelier degli Utagawa.
Questo vuol dire che c'era diciamo così una matrice per ogni colore, anche 12 colori, lei diceva, ci sono in queste stampe?
Sì, più eventualmente delle matrici per le stampe deluxe, quindi con delle rifiniture extra che non fossero i colori, come ad esempio delle forme di stampa a secco.
Quindi sono delle stampe di grandissimo valore artistico. Ecco, lei ha parlato della scuola Utagawa. Vogliamo dire, raccontare chi sono gli esponenti di questa scuola e in che modo si relaziona la loro arte, Moira Luraschi?
La scuola Utagawa nacque a Tokyo alla fine, che ai tempi si chiamava Edo per l'esattezza, alla fine del Settecento, verso 1770, e nel corso del tempo riuscì a imporsi su altre scuole, soprattutto nel corso dell'Ottocento, grazie, come dicevo prima, a questa capacità imprenditoriale straordinaria, in particolare di un maestro che era Toyoharu. Ma anche grazie alla capacità artistica di alcuni capiscuola strepitosi, tra cui per esempio uno per tutti, Hiroshige, che abbiamo in mostra in una serie. Hiroshige seguì, come dire, le linee di marketing e di produzione dei suoi predecessori, ma in più aggiunse una capacità estetica enorme, soprattutto per quanto riguarda il paesaggio. E so che noi adesso stiamo parlando di stampe relative al teatro Kabuki, quindi uno può domandarsi dove sia il paesaggio, perché le quinte del Kabuki sono molto semplici ed essenziali, ma nelle riproduzioni degli spettacoli Kabuki di Hiroshige il paesaggio ha una parte prevalente, nel senso che il paesaggio in Hiroshige diventa un'espressione dei sentimenti e degli stati d'animo che avvengono in scena. Questa visione del paesaggio è tipicamente di Hiroshige, è molto, come dire, comune per noi occidentali, perché il paesaggio nelle pitture romantiche, per esempio, per noi ha questa matrice, ma invece era alquanto insolito in Giappone ai tempi, perché il paesaggio veniva ritratto ma come espressione dell'armonia cosmica tra uomo e natura, e quindi il paesaggio era un paesaggio idillico e idealizzato. Invece Hiroshige fu il primo a realizzare dei paesaggi reali, realistici, che descrivevano il mondo come lui lo vedeva e che descrivevano anche le emozioni di quel mondo e delle persone che lo abitavano.
Dicevamo in apertura, Moira Luraschi, che della relazione della scuola Utagawa con il mondo, no, del teatro Kabuki, ne stava parlando anche poco fa. Ecco, dicevamo anche che le diverse stampe in mostra sono accomunate dalla rappresentazione dello stesso soggetto, il Chushingura, non so se l'ho pronunciato giusto, è una pièce, non so se si può dire così, nella quale viene narrata la vendetta di 47 samurai. Ecco, ci vuole raccontare questa storia e come è stata rappresentata nelle opere dei tre artisti in mostra?
È una storia molto complessa ma anche estremamente famosa, che è stata poi riprodotta addirittura al cinema. Uno degli ultimi film che non è particolarmente fedele alla storia perché ha delle derive fantasy, si intitola proprio I 47 Ronin ed è stato girato nel 2013 con Keanu Reeves, quindi probabilmente qualcuno del pubblico ha conoscenza di questa vicenda. È una vicenda che, prima di essere una vicenda teatrale, fu un fatto storico realmente accaduto nel 1702 che divenne famosissimo, perché questa vendetta di questi samurai si portava alla luce il contrasto tra la legge shogunale, che vietava la vendetta personale, e le motivazioni che spinsero questi uomini a vendicarsi. Che cosa vendicavano e rivendicavano? Rivendicavano quella che loro ritenevano la morte ingiusta del loro padrone, che fu costretto a commettere suicidio rituale attraverso seppuku. Nel giro di 2 anni organizzarono questa vendetta ai danni del nemico, del loro padrone, che lo aveva ingiustamente provocato, portandolo poi a essere condannato a morte. E quando uccisero il nemico, loro stessi non scapparono, ma attesero il giudizio dello shogun, consapevoli che sarebbero a loro volta stati condannati a morte per morte rituale, che è una morte onorevole, quella del seppuku nella cultura giapponese, e tuttora esistono le tombe di questi 47 ronin che sono seppelliti nel cimitero del Sengakuji, che è un tempio nel quartiere di Shinagawa a Tokyo. I ronin sono seppelliti attorno alla tomba del loro padrone e divennero un esempio di lealtà in peritura. Questo è il motivo per cui sono così amati dal pubblico, divennero eroi a furor di popolo fin da subito, nonostante fossero esempi di disubbidienza in qualche modo, ma sia lo shogun sia la gente comune riconobbe loro la capacità di seguire una morale che era la morale dei guerrieri, la morale dei samurai.
E come viene descritto tutto questo nelle stampe in mostra?
Nelle stampe, ecco, spesso le persone si aspettano di vedere scene cruente e truculente, essendoci poi più suicidi rituali coinvolti in questa vicenda. In verità nelle stampe non si rappresenta mai il seppuku, perché è ritenuto un atto così violento da turbare l'armonia. Quindi i vari autori, i vari artisti, tra cui appunto Hiroshige, rappresentano gli atti teatrali esattamente come si svolgono a teatro, in cui non ci sono mai queste scene violente, ma ci sono delle scene corali, spesso anche con intramezzi comici, quasi ludici, essendo una vicenda così pesante anche da un punto di vista emotivo, alcuni atti del kabuki sono rappresentati con delle storie parallele, spesso sono delle storie d'amore che fanno da sottotesto un po' tutta quanta la vicenda. In esposizione quindi le opere sono state messe divise per atti. Contate che il Tsushingura è un dramma in 11 atti, quindi in mostra ci sono 11 teche, in ogni teca c'è l'atto corrispondente rappresentato dai tre autori. Mentre Hiroshige e il suo allievo Shigenobu scelgono di rappresentare una grande unica scena madre che dà il pathos, che dà un po' il senso a tutto l'atto, il terzo artista, che è Kuniteru, che pure è contemporaneo e lavora in contemporanea agli altri due e appartiene anche lui alla scuola Utagawa, decide invece di concentrarsi di più sulla rappresentazione teatrale e quindi rappresenta tutte le scene dell'atto. I fogli di Kuniteru sono densi di personaggi, di vicende, perché in lui prevale di più l'intento didascalico piuttosto che l'intento drammatico.
Mm-hmm. Ma e qual è il motivo per cui questa scuola decide di rappresentare pièce teatrali? Come mai? Perché i giapponesi amavano avere in casa a quel tempo delle stampe che ricordassero le pièce teatrali, oppure c'era un legame diretto con la rappresentazione poi teatrale vera e propria?
È un discorso che può essere affrontato da entrambi i punti di vista, cioè da un lato gli artisti di teatro, dall'altro lato gli artisti del kabuki, quindi il teatro. Nel senso che il teatro era estremamente, soprattutto il teatro kabuki, era considerato un teatro popolare e queste stampe erano prodotti popolari che diffondevano le immagini a un pubblico di massa. Ai tempi si diceva che una stampa costava poco più di una ciotola di soba, di un piatto di spaghetti, insomma, per dirla ai nostri tempi. Quindi da un lato le stampe promuovevano gli spettacoli teatrali, dall'altro lato gli spettacoli teatrali diventavano spunto per gli artisti per fare un prodotto che sarebbe stato sicuramente venduto e avrebbe avuto un grande successo commerciale, tanto più una vicenda come quella del Tsushingura, che era conosciuta e amata da tutti. Ancora oggi nei teatri giapponesi di kabuki, almeno una volta all'anno, c'è una rappresentazione del Tsushingura. È fisso nel cartellone dei teatri di kabuki del Giappone.
Non è la prima volta che al Musek si parla di arte giapponese, naturalmente, però bisogna dire, Moira Luraschi, che è percezione un po' diffusa che negli ultimi anni stiamo assistendo a un forte interesse da parte dell'Occidente nei confronti del Giappone. C'è una forte influenza anche sulla nostra cultura di massa. Secondo lei da cosa dipende questo desiderio attuale di riscoperta del mondo nipponico. Forse non è la prima volta, anzi, una domanda potrebbe essere quanto queste stampe di cui stiamo parlando sono arrivate anche da noi in Occidente, in Europa in particolare, quanto hanno influenzato pittori o stampatori dell'epoca.
Le stampe cominciarono ad arrivare in Europa in un modo molto curioso, nel senso che arrivarono in Europa, e è brutto da dire ma fu esattamente così, come carte di imballaggio, nel senso che i prodotti che a metà 800, il Giappone rimase chiuso per due secoli, quindi i contatti col Giappone furono estremamente sporadici fino al 1854. Quando i prodotti giapponesi cominciarono ad arrivare in Europa furono principalmente le lacche e le ceramiche che interessavano, che erano prodotti fragili, quindi venivano avvolte in queste cartacce colorate che avevano in Giappone in gran numero, magari già un po' rovinate, che erano le stampe. In questo modo le stampe cominciarono ad arrivare sui mercati europei e cominciarono a interessare le avanguardie, persone e pittori che iniziavano a sviluppare uno sguardo differente sull'arte, uno per tutti, ma non fu solo, Van Gogh e gli impressionisti poco prima di lui. E quello che amavano delle stampe erano i colori piatti, la mancanza di prospettiva, quindi tutto ciò che portava queste raffigurazioni a essere estremamente diverse dalle pitture, dalle rappresentazioni occidentali. Rimasero per molto tempo un prodotto di nicchia e relativamente poco costoso, perché di fatto non interessavano a nessuno. Quando poi a fine 800 iniziò a svilupparsi un collezionismo delle stampe e un interesse specifico per questo tipo di prodotti, le stampe cominciarono a entrare sempre di più nel nostro paese, anche perché nel nostro continente, anche perché in contemporanea il periodo dell'ukiyo-e cominciò a svanire. L'ukiyo-e si può dire che finì con la fine dell'Ottocento, proprio da un punto di vista tecnico, perché ci fu un sorpassamento tecnico nella produzione di immagini che fu legato alla fotografia e alla riproduzione fotolitografica, quindi ci fu un cambiamento di questo tipo. Le stampe però appunto cominciarono a circolare sempre di più in Europa. Il discorso più generale dell'interesse sul Giappone che negli ultimi 20 anni si vede tanto anche a Lugano e anche al MUSEC è legato forse a un discorso più ampio che riguarda il soft power che il Giappone ha esercitato sul mondo attraverso qualcosa di molto comune e banale come possono essere i manga e certo, i cartoni animati, gli anime. Sembra un modo triviale, ma in questo modo si è creata un'intera generazione di persone che del Giappone ha una conoscenza che passa filtrata attraverso questi prodotti che per inciso da un punto di vista estetico sono la diretta conseguenza,
certo, hanno un legame, delle
stampe stilografiche dell'ukiyo-e, e che quindi si è creato così un pubblico che ha un'idea del Giappone per quanto filtrata da questi medium, che però porta le persone a essere sempre più interessati al Giappone, all'arte giapponese, a tutto ciò che è giapponese. E questo si rivede poi anche nei musei con il continuo arrivo di collezioni anche importanti, anche molto belle, relative all'arte giapponese. Il MUSEC negli ultimi 20 anni ha implementato le sue collezioni giapponesi in un modo straordinario. Arrivano sempre più collezioni.
Eh sì, è un tema estremamente interessante, l'influenza reciproca anche della cultura popolare, no? In qualche modo sulla nostra cultura popolare e poi sulla cultura alta, perché questi sono prodotti che arrivano nei musei, come anche si parla moltissimo, abbiamo parlato a inizio settimana di una mostra a Losanna dedicata allo studio Ghibli, per dire, quindi effettivamente sono manifestazioni artistiche che suscitano molto interesse e che lo hanno suscitato anche in passato, come ci ha raccontato lei, Monica Moira Luraschi. Io non posso che ringraziarla per questa chiacchierata. A prestissimo.
Grazie mille, grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.